Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.
Bentornati, cari ascoltatori. Vi sono mancata? Dite sì. Grazie. Vi sarete sicuramente chiesti, tutti e quattro, che fine avessi fatto. Proprio come Lady Whistledown, ogni tanto anche io svanisco nel nulla, per poi riapparire quando la situazione torna a farsi interessante, o juicy, come direbbero i cugini d'oltreoceano con le manie di grandezza e protagonismo che in questo film apocalittico che la realtà odierna non hanno ancora salvato il mondo e che mi stanno facendo preoccupare terribilmente per il loro ego. Ma parliamo di cose serie, parliamo della serie del momento che con la seconda stagione si è riconfermata un diamante prezioso e rarissimo, il diamante della collezione seriale primavera-estate 2022 che percorre le passerelle delle serie più in voga del momento come una Cindy Crawford dell'età d'oro, o meglio ancora, per una questione puramente geografica di bellezza ma anche di trasgressione e scandalo, parola chiave per questa serie, una Naomi Campbell della serialità. Ebbene sì, è arrivato il momento di parlare della seconda stagione di Bridgerton, il capolavoro di Chris Van Dusen per Shondaland e Netflix, che narra le storie d'amore degli 8 omonimi fratelli nel periodo della reggenza inglese. Ad accompagnarmi in questo viaggio super trash sono tornate a trovarmi le meravigliose e straordinarie Federica e Veronica, permettendomi di rispettare quel detto che dice squadra che vince non si cambia, e poi io sono del Toro, i cambiamenti li affronto con la maturità di un bambino di 5 anni a cui hanno appena fatto cadere il gelato e con la flessibilità di una ultra ottantenne con problemi di scoliosi che si approccia per la prima volta allo yoga. Insomma, conviene tenere a portata di mano un'ambulanza, che non si sa mai. Ma bando alle ciance, bentornate Lady Federica e Lady Veronica, è un assoluto piacere di avervi ospiti della mia corte del trash.
Grazie Fabi, è stata un'introduzione veramente commovente.
No vabbè, bellissima, grazie Fabi, che onore. Ma poi soprattutto io mi sono resa conto di una cosa, che la prima stagione di Bridgerton l'avevo guardata tra Natale e Capodanno, in quel periodo di sbronza epica dove non sai che giorno della settimana sia, ma soprattutto non ti entrano neanche i pantaloni della tuta, mentre invece stavolta ero, come si dice, ero lucida e ho affrontato il tutto con un sacco di maturità in più, però alla fine sono sempre finita coi pantaloni della tuta sul divano. Insomma, non vedo l'ora di sviscerare questa seconda stagione.
E allora direi che è arrivato il momento proprio di tuffarci di testa, direi, in questa seconda stagione straordinaria. Di regola dovremmo cominciare parlando dei due protagonisti, ma c'è una questione proprio che mi preme, è urgente, non vede l'ora di essere sviscerata. Ma quanto era bella la colonna sonora di questa seconda stagione?
Vero, vero. Sì, decisamente. Mi ero dimenticata effettivamente, per restare in tema di sbronze, e appunto penso che quando abbiamo visto la prima stagione di Bridgerton fossimo appunto in coma da cibo, alcol e Bridgerton stessa, nel senso che comunque ha degli effetti stupefacenti. Non mi ricordavo effettivamente il tema delle canzoni moderne rivisitate, quindi è stata una sorpresa riscoprirle, veramente top.
Quando ho beccato Like a Virgin ho detto no vabbè, ma io questa canzone la conosco. Poi ero talmente intontita dalla mia vita troppo frenetica e un po' noiosa che ho detto vabbè, ma io sta canzone la conosco. Poi ci ho pensato un attimo e ho detto ah, ma sì, è vero che Bridgerton fa queste canzoni, e per cui effettivamente tanta roba, bravi.
Io ho adorato la versione di Diamond, perché poi era durante il momento in cui era stato annunciato il diamante della stagione, c'era la pressione, no, del diamante, ed ecco la Diamond di Rihanna, rifatta, riarrangiata in stile ottocentesco, poi ovviamente, certo, Madonna, Material Girl, e anche How Deep Is Your Love, Wrecking Ball come lento finale, cioè signore, abbiamo toccato veramente degli apici sia di trash ma anche di epicità proprio totali. Io l'ho amata follemente. E adesso giustamente parlando di quello che è stato anche forse, voglio dire, lo sviluppo dei personaggi più interessanti finora visto in Bridgerton. La domanda ve la devo fare, ma questo Anthony Bridgerton, protagonista, ce l'ha fatto un po' a dimenticare il Duca di Hastings?
Sì, devo dire, non so se la mia si può collocare tra le un po' popular opinion, però devo dire che non ho questo trasporto particolare per il Duca di Hastings. E però in realtà devo dire che Anthony ha fatto un buon lavoro nel portare avanti tutta la serie di Daddy Issues, che sono un po' il filo conduttore di questa serie. E comunque, cioè, un po' ha ricordato il, no, insomma, tutte le pare, tutti i traumi di Simon. Per cui, insomma, dai, secondo me si è difeso bene.
No, ragazze, mi spiace. Anthony è un manzo, però il Duca di Hastings mi è rimasto proprio nel cuore. È quel pezzo di manzo che ti svolta la grigliata, capito? E mi è rimasto veramente nel cuore. Poi, per carità, anche Anthony non è da buttare via, però lui sono quelle costine che non mangi mai a fine grigliata, che sì, sono belle, sono anche buone magari, ma mentre invece il Duca di Hastings è il nostro filetto. Io ci ho provato ad appassionarmi, ma non ci sono riuscita. Per me è un no.
Io devo essere sincera, quello che dice Veronica lo sento molto molto mio. In realtà, quella che io credevo fosse poi un unpopular opinion, no? Su Twitter in realtà è quella più gettonata, cioè il Duca è completamente passato in secondo piano, secondo la maggior parte degli spettatori, dal momento che è arrivato Anthony, che l'anno scorso l'avevamo paragonato al mago Casanova, quest'anno è stato paragonato a Milo Cotogno della Melavisione, ma nonostante tutto ancora riesce a essere appetibile, ancora riesce a essere, vedi, come diceva Federica, fa parte sempre di quella grigliata di manzi. Però io ti direi che a sto punto, Più che le costine di fine cosa, anche quelle alette di pollo che le dai un po' per scontate, no? A me non fanno assolutamente dispiacere, nel senso che devo ammettere che mi sono dimenticata del Duca. A una certa ho dimenticato completamente la sua esistenza. Ma mi sembra giusto adesso domandarvi della controparte, della protagonista femminile, Kate Sharma.
Beh, se vogliamo proprio essere sinceri, dal mio punto di vista, il vero sex symbol di questa stagione è Kate, cioè, nel senso, comunque ha figaggine, cioè li batte tutti, ma proprio un po', allora mi ha dato un po' delle pick me vibes durante tutta la serie, ma penso se fosse proprio l'obiettivo di questa stagione. Però una grandissima donna, e tra l'altro, beh, me la ricordavo da Sex Education, e insomma anche l'attrice è fantastica, quindi devo dire che la dinamica tra i due è stata proprio, ha coronato proprio tutti i miei sogni da amante delle fanfiction.
Adoro.
Cresciuta a pane fanfiction, quindi devo dire che sono stati proprio
speciali.
Sì, assolutamente. L'attrice, come hai detto tu, vero, è veramente brava, molto molto valida, bel personaggio. Tra l'altro Bridgerton non è nuova a inserire personaggi, attori che uno non si aspetterebbe di incontrare nella Londra di un tempo, nella Londra antica, chiamiamola così, un po' vittoriana, in questo periodo storico non ben definito. Anche la regina, appunto, non è bianca, non è europea, per cui Kate Sharma mi piace anche la sorella, devo dire, e sono una bella coppia. Un po' moscia la mamma, però insomma, loro molto molto in gamba, dei bei personaggi, stanno bene insieme a questo guazzabuglio di Pizzi e Merletti.
Avendo letto i libri di Bridgerton, sapevo un po' in cosa ci stessimo andando, insomma, a imbarcare, in quale storia, su quale nave stessimo per salire, e ammetto che i Kentony, questo è il nome della coppia, erano già nella mia top 3 delle coppie preferite di Bridgerton, e quindi avevo un hype terribile, perché volevo sapere, questa Kate sarà cazzuta come la volevo io? E bisogna dirlo, Simone Ashley ci è riuscita alla perfezione, e ha ragione Veronica quando dice che Kate forse è più sex symbol di Anthony, perché effettivamente Kate era un livello completamente diverso, giocava una partita a sé stante, proprio per come è stato scritto il personaggio. Secondo me è una che veramente c'ha le consistenze sotto, e se comunque mettiamo in relazione la storia al periodo, no? Comunque l'Ottocento, Lei forse è uno dei personaggi più femministi che possiamo trovare all'interno di Bridgerton. Neanche vorrei dire allo stesso punto, sullo stesso piano di Lady Danbury, che secondo me è il top in questo contesto. Però vabbè, ci arriveremo dopo, perché voglio chiedervi qualcosa sull'altro personaggio che viene considerato un po' la femminista di Bridgerton, che sarebbe Eloise, su cui ho però dei dubbi. Ma mentre quello che diceva Federica è anche molto interessante, la sorella Edwina. Edwina è un personaggio che a me in realtà all'inizio mi era molto indifferente, raga. Ero molto, ok, si deve sposare sta tizia qua, non dà di aglio né dà aceto, insomma, boh, un grande punto interrogativo. Poi però con il proseguire della stagione ha cominciato a crescere, e a crescere anche il mio amore nei suoi confronti. Alla fine sono arrivata ad adorare Edwina forse tanto quanto la maggior parte dei fratelli Bridgerton durante la stagione. Per quanto riguarda la madre, ha assolutamente ragione Federica. Diciamo che lei era il cliente da lei chiamato, non è il momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Tu invece cosa ne pensi, vero, di questo personaggio, di Edwina Sharma?
Ma sono d'accordo con Fede, nel senso che secondo me Edwina è stato poi uno dei personaggi più riusciti di questa stagione, perché ovviamente parte, come dicevi tu, la introducono e la conosci come quel personaggio un po' insipido che in realtà si perde tra tutte le pretendenti di Anthony, no? Insomma, in questa carrellata iniziale di tutte le varie, insomma, donne in lizza per aggiudicarsi il titolo di Bridgerton. E poi però in realtà nella serie scopri che in realtà c'è di più, cioè oltre dietro il suo comportamento, cioè il suo essere effettivamente molto passiva in balia di quello che succede, che effettivamente in realtà lo snodo finale in cui effettivamente lei si rende conto che tutto quello che ha fatto fino adesso in realtà non era per il suo volere, quindi c'è il suo riscatto. E secondo me è stato molto bello, e comunque ha messo anche poi, cioè ha fatto più emergere anche meglio poi tutte le, insomma, le ombre che c'erano anche nel personaggio di Kate.
E proprio su questo voglio farvi una domanda, perché analizzando il personaggio di Edwina mi è venuta una domanda: ma Edwina è l'antagonista della storia dei Kentony secondo voi?
Ma no.
No, secondo me no, è Kate l'antagonista della storia, è lei che è una perfetta millennial, nel senso che crea tutte le condizioni per autosabotarsi nel peggiore dei modi, come quando faccio. Lei è un po' tutti noi, no? Dovrebbe fare una roba facile, dritta, deve trovarsi un marito. Anthony è un marito da trovare, sono tutti lì, c'è una stagione apposta, capito? Meglio di così non può capitare, a noi non capiterebbe mai che si faccia una stagione dei matrimoni. La serie adesso vi mettete in una stanza e vi accoppiate. Cavolo, magari, altro che Tinder, capito? E lei butta alle ortiche tutte queste cose, lasciando che sia la sorella ad andare avanti, insomma. Avrebbe anche potuto trovare un altro un qualunque altro riccone per sua sorella, invece ha dovuto proprio insistere con quello che piaceva a lei. A me sembra il modo perfetto per rovinarsi la vita.
Hai proprio ragione, proprio ragione. Che cosa pensate del debutto in società di Eloise Bridgerton? Io l'ho trovato uno dei momenti più divertenti e trash di tutta la serie.
Ma sì, è stato divertente, ma credo di essermi dimenticata dopo 3 secondi che era successo. Però beh, lei è fantastica, non so cos'altro aggiungere. Il momento in cui sta per presentarsi alla regina e tutto va in Valdoria per colpa del nuovo numero è fantastico. Cioè ti senti proprio calata, ti senti lei, no?
Sì, assolutamente. Lei è chiaramente quella che non c'entra niente in questo mondo di pizzi, di merletti, di mariti. Tra l'altro si vede anche fisicamente come lei sia l'unica ad avere un taglio di capelli moderno, mi sembra, perché forse c'è anche la nostra Daphne che ha la frangia, però lei ha il capello sempre raccolto, comunque un semiraccolto, mentre invece Eloisa ha un taglio di capelli modernissimo, ha quasi sempre i capelli sciolti, e questo la distingue anche proprio a colpo d'occhio da tutte le altre signorine, ecco.
Ho letto un articolo che faceva notare anche un particolare riguardo proprio l'abbigliamento di Eloise. Lei porta sempre degli abiti che però hanno il colletto maschile, come se in qualche modo cerchi effettivamente di differenziarsi da tutto il resto del parterre femminile della Londra ottocentesca in cerca di matrimonio, in questa versione ottocentesca di matrimonio a prima vista, e quindi in qualche modo vuole differenziarsi in qualunque modo da loro, anche utilizzando questo stile che è decisamente più quasi androgeno in qualche modo, anche se poi in realtà pur sempre un vestito. E proprio in merito a Eloise c'è una domanda che continua ad assillarmi. Eloise, secondo voi, è una vera rivoluzionaria o è semplicemente una ragazza benestante, comunque di alta società, ma annoiata, che cerca in tutti i modi di scamparsela e di evadere da quello che è ciò a cui è abituata e a cui gli altri vogliono in qualche modo forzarla? Perché io, boh, ci sono dei momenti in cui non credo a questa vena rivoluzionaria di Eloise. Mi sembra quasi le mie amiche delle superiori che si fingevano povere o comuniste semplicemente per capire come si sta dall'altro lato dei binari mentre erano sfondate di soldi, non lo so.
Sì, secondo me è annoiata sicuramente. Diciamo che ci prova ma non ci riesce, secondo me. Nel senso che si fa delle domande giuste, però alla fine, cioè, lei perché vuole scoprire chi sia Lady Whistledown? Per smascherarla? Perché pensa che quello che scrive sia inappropriato? O semplicemente perché è un modo carino per distrarsi da tutte queste stagioni di matrimoni? Alla fine, in una delle ultime scene, appunto, la nostra Penelope le dice: io comunque almeno faccio qualcosa. E a me questa parte è piaciuta tantissimo, ed è vero, perché alla fine, nel bene o nel male, sbagliando i toni, i modi, eccetera, Penelope agisce, mentre invece lei sbuffa. Ragiona, ma non arriva fino in fondo. Penelope, ovviamente, ci prova, secondo me ci riesce anche.
Sono d'accordo in parte. Secondo me Eloise è un personaggio che deve ancora sbocciare, nel senso che non è ancora effettivamente arrivata alla consapevolezza di quello che è e quello che vuole fare, nel senso che appunto ha tante idee, probabilmente ha molta noia, proprio perché in realtà può permettersi, grazie alla sua, insomma, alla sua famiglia, al suo titolo, di essere annoiata e cercare di uscire dalla sua condizione. Però ne è ancora molto intrappolata. Però rispetto alla stagione scorsa, in cui è ancora molto più appunto sbuffante, cioè sbuffava, quello che fa la prima stagione secondo me è appunto soltanto lo sbuffare e poi cercare un po' di mettere il piede fuori la porta alla caccia di Lady Whistledown. Però questa stagione effettivamente ci ha fatto vedere già un suo, appunto, fare un passo avanti, no? Uscire un po' dalla sua, insomma, dal suo giardino all'inglese. E secondo me la prossima stagione potrebbe riservarci delle sorprese. Però sì, comunque un personaggio un pochettino tiepido da questo punto di vista. Secondo me deve ancora farsi scoprire.
Sicuramente, sicuramente. Quello che invece sembra avere non capito tutto, perché secondo me lui non ha capito proprio niente, ma è convinto in qualche modo di essere già avanti, e io ne sono certa, è Colin Bridgerton, che dopo il suo viaggio in Grecia ormai, non lo so, sembra quasi conoscere tutto, essere il più furbo di tutti, come è stato con Jack Featherington nel momento in cui l'ha smascherato per la sua truffa. Però a me Colin Bridgerton non mi convince, perché mi sembra molto uno che appunto vuol far credere di essere arrivato quasi a formazione, no? Mi sono formato, quando in realtà è il più imbecille di tutti. E ce l'ha dimostrato con quella caduta di stile che ha avuto nei confronti di Penelope davanti a metà della società, degli uomini dell'alta società, quando le ha spezzato, non sapendolo, il cuore, ma l'ha spezzato anche a me, che speravo e volevo a tutti i costi questa coppia. Che cosa ne pensate di Colin Bridgerton in questa seconda stagione?
Colin Bridgerton è quel bro, perché noi sappiamo di chi stiamo parlando, noi tutte abbiamo un amico che è un bro, che torna da un Erasmus di tipo un mese fallitissimo a Granada, brava,
adoro,
a Granada, lui è andato a Granada a fare, adesso vi dico anche cosa, economia, banca, borse, assicurazioni, non ha dato neanche un esame. ha provato a limonare a qualche Erasmus party, non ci è riuscito perché non ha imparato manco mezza parola di spagnolo, è tornato a casa e si sveglia tutte le mattine e scrive tipo, posta una foto su Instagram con scritto Buenos Dias, così. E lui è proprio lui, secondo me.
Hai assolutamente ragione, quanto è vero quello che dici. Vero, tu cosa ne pensi di Colin?
Non posso aggiungere nient'altro, guarda.
Infatti, top, veramente Federica mi hai tolto le parole di bocca, è veramente quell'amico in Erasmus. Invece un discorso completamente diverso, io lo faccio per suo fratello Benedict, che a me può fare nulla, letteralmente nulla, solo quel accennare quel sorrisetto, quel mezzo sorrisetto, io sono completamente innamorata. Cioè, veramente, mi sono sentita sposata in ogni istante in cui è apparsa la faccia di Benedict Bridgerton sul mio schermo.
Io non mi ricordavo dell'esistenza di Benedict Bridgerton, però devo dire che praticamente ogni momento in cui non era nello schermo me ne dimenticavo, ma i momenti in cui era nello schermo erano veramente dei momenti di gioia, quindi sono totalmente d'accordo con te.
Sì, un personaggio che secondo me potrebbe... Anzi, potrebbe, magari darà qualcosina in più, perché non è quello che potremmo considerare un artista riflessivo, il solito secondo, no? Per cui o si fa prete o diventa militare o comunque sceglie una strada alternativa. Magari la prossima stagione dei matrimoni, chissà, ci sarà davvero lui sulla piazza. E poi, ripeto, non dà mai un punto di vista banale.
Questo è vero, molto vero. Soprattutto a me lui piace tantissimo nei momenti che ha con Eloise, in cui si comporta sì da fratello maggiore, ma forse non avendo la responsabilità di essere il più grande, no? Ha quella confidenza, ma allo stesso tempo quella schiettezza con Eloise, che né la intimorisce, ma più che altro la sprona a fare meglio, a concentrarsi di più su quello che vuole. Non lo so, adoro follemente il rapporto tra i due, mi piace tantissimo. Poi, giustamente, ci sarebbe da parlare di altri Bridgerton, e quella che mi ha stupito più di tutti in questa stagione, devo essere sincera, è proprio Daphne, la duchessa adesso, la duchessa di Hastings. Non so voi, ma io Daphne in versione matchmaker, che in qualche modo aveva già capito che il fratello Anthony e Kate volessero stare insieme, ma che erano così testardi e stupidi da non ammetterlo, a me ha fatto impazzire. È diventata meno fastidiosa. Anche senza il duca la riesco a tollerare. Ho detto wow, Daphne, che glow up. Non so voi, ma io l'ho adorata.
Sì, devo dire che lei in questa stagione si è un po' svegliata, secondo me. È coerente col suo personaggio, che si è maturata, è diventata mamma, eccetera. Beh, ovvio che si accorga per prima del fatto che suo fratello se la intende con un'altra, perché lei ha fatto esattamente la stessa cosa, e quindi, insomma, sai come si dice, it takes one to know one, per cui lei l'ha già vissuta tutta questa situation. È chiaro che un pochino più furba, lei magari non arriva proprio all'altare per dire ops, forse ho cambiato idea. Si sveglia un po' prima, però è ovvio che le fanciulle, noi fanciulle siamo un po' più sveglie, quello mi sembra scontato.
Addirittura Daphne Bridgerton è più sveglia, che assurdo.
Sì, è tutto detto.
Daphne è stata la nostra voce in questa stagione.
È vero, è proprio vero. Cioè, è stata veramente la... Avete presente quel meme che dice now kiss, no? C'era Daphne con le mani sulle pupazzetti, che erano Anthony e Kate, now kiss. Ho visto un tweet così e vi giuro, era così mio, lo sentivo così mio. Ho detto straordinaria. Ma passiamo adesso a un'altra famiglia. Una famiglia che io trovo esilarante, un po' per la sua stupidità, un po' perché la madre... E questo misto fra, non lo so, una persona che detesti, tipo la signora che ti abita al piano di sopra, che fa rumori la mattina, che vorresti in tutti i modi sfrattare, però allo stesso tempo quella che quando scende a dire le chiacchiere ti fa fare un sacco di risate perché sei fatti di tutti quanti, no? Che dire, la famiglia Federington, con matriarca la signora Portia Federington. Forse a Federington, che in qualche modo è machiavellica, no? È l'emblema del fine giustifica i mezzi. Che ne pensate voi di questa villain, che poi tanto villain non è? Ed è sempre sul finale che si svela non essere cattiva come credevamo, perché per tutta la stagione ti convinci che questa persona sta sicuramente tramando qualcosa, ti dà dimostrazioni che sta tramando qualcosa e poi sul finale diventa, non lo so, questa... non lo so neanche come posso definirla, questa... I don't know. Diventa così adorabile che non puoi fare altro che... Root for her, si dice in inglese. Non mi viene in italiano e non ci perderò neanche tempo a cercare di dirlo.
Fabi, ma io ho una domanda. Ma lei è la mamma di Marissa Cooper?
Allora, assomiglia da morire tra... È un po' la mamma di Marissa Cooper e non so se hai mai visto Riverdale, Alice Cooper.
Sì, sì, assolutamente.
Cioè, loro due che hanno fatto la fusione di Dragon Ball di Trunks e Goten.
Comunque, in comune con la mamma di Marissa Cooper ha il fatto di essere una madre, diciamo, a tratti, chiamiamola, un po' distratta, per non dire a tratti anche pessima. E sì, lei è astuta, lei sopravvive, potrebbe essere una mia idea ex machina, effettivamente. Non ha paura sicuramente di sporcarsi le mani, di scendere un filino nel fango pur di ritrovare la strada per risalire in società. Non ho ancora deciso se mi piaccia o meno, però sicuramente non è una, come si dice, una statuina. C'è da dire che tutte le madri che trovi in Bridgerton, a parte la madre di Kate, come abbiamo già detto, sono personaggi forti, perché anche mamma Bridgerton è un grandissimo personaggio. Quello che ha lei però è che lei, ovviamente, essendo la mamma dei protagonisti, è ammantata da un alone di, diciamo, quasi santità, questo angelo del focolare, mentre invece Portia Federington è spregiudicata, dai, ci piace un pochino.
Forse senza dubbio c'è, cioè, una badass assoluta. E che gli vuoi dire? Nel senso, puoi biasimarla, nel senso, se questa doveva mantenere una famiglia e un titolo nella... In che anni siamo?
1814.
Mi confonde il contesto storico di Bridgerton. Però sì, esatto, cioè, e fa di tutto, nel senso, lei è bravissima nel farlo e quindi è un piacere vederla, cioè, soprattutto poi come... qua siamo nella zona di spoiler, immagino. Cioè, proprio...
We don't care.
Neanche abbiamo accennato, proprio. Però sì, nel senso, anche poi quando sputtana il cugino alla fine, cioè, ma tanti, tanti applausi.
Sì, lei è veramente machiavellica, io adoro questo fatto che qualunque cosa lei faccia, proprio il fine giustifica i mezzi, che poi non sappiamo neanche se è attribuibile a Machiavelli in fin dei conti, ma non ci interessa, continueremo a pensare che sia così. Cioè, nel momento in cui lei, che già stava facendo un doppio gioco, ne fa un triplo per ingannare colui che la stava aiutando nel piano, per ingannare tutta la società inglese, cioè, ragazzi, questa donna è veramente, non so, dovrebbe entrare in politica, in qualche modo dovrebbe essere famosa. Anzi, proprio rifacendomi a un meme di questo periodo che mi ha moltissimo, Portia Federington, tu sarai sempre famosa, ecco, lo volevo dire. E l'adoro follemente. A me lei, per esempio, è un personaggio che piace tanto, perché nonostante all'inizio sia detestabile, tu arrivi alla fine che dici: oh, però ha fatto bene sta stronza, sapete che vi dico? Probabilmente se la mia famiglia stesse andando a rotoli, fosse senza più un soldo, senza più un titolo, non sai in balia di chi dovresti andare a finire, ma una truffetta può essere che pure io la farei, chi lo sa. Però,
ma sì, anche perché in un mondo di uomini in cui comunque deve essere sempre salvata da un uomo, ma va a far bagno, cioè, ha fatto benissimo, è un genio.
Esatto, adoro, stupenda lei. Vabbè, non parliamo neanche delle sue due figlie deficienti, mi devono scusare, però purtroppo sono veramente stupide come muli, Filippa e Prudence. Filippa poi l'abbiamo persa a inizio stagione, è ciaone, c'è un grande mistero che aleggia su
ma
una figlia.
Ma che fine ha fatto?
Esatto, c'è proprio un grande mistero, dovrebbero chiamare il signor Daniele Bossari per fare uno speciale di mistero, lui e il signor Adam Cadmond, perché io voglio sapere, voglio sapere due cose.
No, basta.
Dove è finita Filippa Federington? Ma soprattutto, ma Francesca Bridgerton è un'allucinazione collettiva oppure c'è questo personaggio e poi sparisce all'improvviso per poi riapparire nella stagione successiva, i primi episodi, e sparire all'improvviso di nuovo? Cioè, c'è Francesca Bridgerton, regà, che veramente sono convinta che sia un'allucinazione collettiva. Dovrò per forza contattare la redazione di Mistero, lo dobbiamo resuscitare per capire questa questione.
Vediamo, tipo il Molise, l'abbiamo vista ma non siamo sicuri dell'esistenza.
Io ti amo
molto. Ma non capisco, c'è un figlio per ogni lettera, e per la F chi c'è? C'è lei.
Ci dovrebbe essere lei, il problema è che Francesca Bridgerton sparisce dopo il primo episodio. Nessuno ci dice dove è andata, nessuno se ne accorge, riga. Poi è una certa che ti svegli, dici, cazzo, ma quell'altra che fine ha fatto? Boh, e ritorni a guardarti di nuovo la scena del ballo finale di Anthony e Kate, perché chi se ne frega in fin dei conti di Francesca Bridgerton. Però, dettagli. Vabbè,
avevano finito il budget per il cast, insomma.
Probabile, molto probabile. Ma tornando un secondo ai Federington, mi sembra giusto aprire un discorso sulla meravigliosa, straordinaria Penelope Federington. O anche, spoiler alert, ma a questo punto, raga, ma chi se ne frega degli spoiler? Lady Whistledown. Ragazzi, io la domanda principale che vi voglio porre è: Penelope Federington è una vittima oppure è un carnefice? Perché lei, secondo me, è un po' entrambe, a seconda di quale parte, quale versione di Penelope stai fronteggiando. Per esempio, prendiamo il caso della sua relazione con Eloise, no? Nel momento in cui lei, per evitare che la regina fosse convinta che Eloise era, o comunque fosse, Lady Whistledown, la sputtana sul giornaletto, in quel caso lei che cosa sta facendo? Sta salvando la sua amica, però in questo modo sta rovinando anche la sua amicizia. Quindi è un personaggio che ha questa ambivalenza che a me fa impazzire personalmente, ma a quanto pare c'è gente che non la trova poi così interessante come personaggio, o comunque a cui non piace. Voi cosa ne pensate?
A me piace tanto, nel senso che lei trova un modo particolarissimo per evadere da quello che è il, diciamo, la prigione, le catene di questa alta società, dove tra l'altro l'unica cosa che non mi piace di Penelope è che è l'unico personaggio che ha una forma fisica, un aspetto diverso, per cui ci sembra sempre il brutto anatroccolo lei. Perché dovevano farla proprio brutto anatroccolo? Della serie sei troppo cessa per trovarti un marito e quindi ti do da scrivere e da fare qualcosa, perché così diamo un senso al personaggio. Ecco, questa è l'unica parte di Penelope che non mi piace, tutto il resto mi piace un sacco. Lei si sveglia, prova a cambiare, addirittura quando Eloise quasi la sgama perché c'è un errore di stampa ricorrente, lei prende parte, se ne accorge, lo corregge, fa questo ménage con la sarta. È un personaggio che si attiva. È chiaro che rimane sempre comunque una tardo adolescente e quindi ogni tanto ne toppa qualcuna. Tra l'altro, secondo me, a lei Eloise un po' piace anche. Cosa ne pensate?
Guarda, io sono, da una parte sono completamente d'accordo con te, perché credo anch'io che, cioè, sia un personaggio spettacolare e che in qualche modo venga sempre penalizzata proprio per quanto riguarda l'aspetto fisico. So bene che anche è così che è stato scritto proprio il personaggio, però c'è una cosa che in merito a questo, e poi ti rispondo alla domanda, in merito a questo loro non riescono a fare, nonostante loro cerchino di imbruttirla in tutti i modi possibili, mettendole colori che le stanno malissimo addosso, facendo le pettinature che la fanno sembrare, non lo so, una bambinona cresciuta in un abito un po' troppo, diciamo, grande per lei. Nonostante tutto, lei rimane bellissima. Cioè, l'attrice che fa Penelope, secondo me, è una delle più belle all'interno del cast. Proprio un viso ottocentesco, in qualche modo. Non so come spiegarlo. Uno di quelli che vedi nei quadri, no? E trovo che anche i loro tentativi di imbruttirla non riescono poi nel totale. Più che altro il modo in cui gli altri si relazionano a lei, che la cercano di farti credere, di farti cadere in quest'illusione. Perché purtroppo, almeno per quanto riguarda me, quando la vedo tutti quanti la snobbano così con là, non riesco a collegarla col suo aspetto fisico, perché per me lei è una delle più belle lì dentro. Per quanto riguarda invece l'interesse per Eloise, ma sai che non sei la prima che lo dice, in realtà non ci avevo mai pensato, però non sei la prima che me lo dice, me l'ha detto anche Sulis, che conosce bene Veronica. Era un'ipotesi che potesse anche svilupparsi questa storyline all'interno delle prossime stagioni. Non lo so, vero? Tu cosa ne pensi? Te la rigiro perché non ho la più pallida idea di come rispondere.
Oddio, alla ship non ci avevo pensato effettivamente, però è effettivamente cibo per i pensieri, per rimanere sugli inglesismi random. Ma Non lo so, credo che comunque in realtà, vabbè, il rapporto che Penelope ha con Eloise sia molto complicato. Cioè, è molto interessante nel senso che è innegabile il profondo affetto che hanno, un po' perché secondo me entrambe si sono sempre trovate come outsider, in modo diverso, perché Eloise è un po' la figura più forse rivoluzionaria rispetto alla propria posizione e condizione di donna all'interno della società ottocentesca. E quella di Penelope è più è il fatto di essere effettivamente sempre stata messa nell'angolo, pur nonostante sia, sono d'accordissimo, una condizione in cui è stata messa e non in cui ci sarebbe effettivamente e naturalmente ritrovata di per sé. Non lo so, effettivamente c'è un po' questa dissonanza tra come il personaggio appare allo spettatore e come invece viene percepito all'interno della storia dagli altri personaggi. Per cui ti vieni un po' messo nella condizione di vederla come effettivamente il brutto anatroccolo, la ragazza quasi non degna di amore, perché effettivamente viene sempre privata di qualsiasi considerazione. E per questo penso che effettivamente sia questa un po' la sua villain story, no? Nel senso che alla fine non so rispondere alla tua domanda se effettivamente Penelope sia vittima o carnefice. È entrambi. Perché alla fine Lady Whistledown, che è cresciuta oltre Penelope ed le si è praticamente ritorta contro.
Esattamente, e questa è proprio la cosa bella perché la mia domanda era proprio questo: noi abbiamo da una parte la vittima, che in qualche modo è Penelope, però poi abbiamo la carnefice che è Lady Whistledown, perché Lady Whistledown non è soltanto antagonista in qualche modo lo diventa anche di Penelope stessa, perché la porta a mettere a rischio una delle sue principali relazioni, che è appunto quella con Eloise. Però allo stesso tempo è anche la stessa villain che in qualche modo protegge la vittima Penelope da tutta la società inglese, che non la considera, che non la guarda, che non la ritiene degna neanche della considerazione che un essere umano avrebbe diritto. Cioè, a questo punto aveva più considerazione il cane di Kate Sharma in questa stagione che Penelope Featherington. Tant'è che poi io ho amato follemente la scena in cui lei sta vicino al banchetto dei rinfreschi. Prima che lui scollegasse tutto, che lei appunto è Lady Whistledown, e sente i camerieri parlare di quello che era successo tra due persone in un armadio, da quello che ricordo, in una stanza. E in quel momento c'è lei che sta ascoltando, nessuno, neanche la servitù, si accorge di quella Penelope lì, fino a quando Penelope non diventa Lady Whistledown e parla con Eloise. Solo in quel momento lei diventa visibile e, proprio caso eclatante, diventa poi anche la carnefice. E quindi per me lei è il personaggio top di tutta questa storia, nonostante i nostri protagonisti siano altri. Però io sono un po' innamorata di Penelope Featherington, non ci posso fare niente. Tutte queste storie in cui speri nel momento di revenge della protagonista, no? Della protagonista, comunque del personaggio, sono le mie preferite. Lasciamo in disparte la povera Penelope che arriverà a prendersi la sua rivincita, non vi dico altro, però ci arriverà e sarà di una goduria pazzesca. E voglio ritornare a parlare delle mamme di questa stagione, non Mary Sharma perché non ci sarebbe nulla da dire, però quella che io chiamo la Kris Jenner dell'Ottocento, Violet Bridgerton, questo essere mistico che ancora una volta, come direbbe Britney Spears, oops, she did it again, ha sposato un altro figlio. Ce n'è ancora sei da sposare, però diciamo che in questa associazione a delinquere che lei ha con Lady Danbury riescono sempre a portare il punto a casa. Che cosa pensate di mamma Violet Bridgerton slash Kris Jenner, la momager prima dei tempi?
No, vabbè, che paragone, sono morta. Bellissimo. È vero, è vero, è vero. Molto efficiente per il periodo, cioè ogni stagione ne piazza uno, per cui complimentoni a mamma Bridgerton che fa veramente quello che è il suo dovere. Mi è piaciuta tanto nel senso che non è un monolite, è un personaggio molto morbido, non hanno avuto paura di farla vedere nei suoi momenti peggiori. Bellissima la storia di come lei reagisca al lutto, sia positivamente che negativamente, mi è piaciuta molto. E poi è una mamma vera, ecco, nel senso ha i suoi pro e i suoi contro, però è sempre sul pezzo, per dirla in modo aziendale. Lei c'è, è sul pezzo, ha studiato, per i suoi figli c'è sempre, per cui brava. Tra l'altro anche in maniera originale, non è sicuramente quella mammina che se ne sta a casa e consola solo i figli. No, lei li guida anche, perché è diverso. Io l'ho apprezzata davvero tanto.
Sembra una piccola frecciatina a Mary Sharma. Qualcuno
sì, vabbè,
dire.
Mary Sharma è veramente, veramente inutile, come quando la mia estetista mi propone di fare il semipermanente ai piedi ed è novembre, capito? Con tutto il bene, veramente, bellissimo, meravigliosa, però anche no, dai, non buttiamoli sti soldi.
Adoro.
Vabbè, ci ha giusto servito una delle scene comunque più entusiasmanti della stagione, della cena a casa dei Bridgerton.
Adoro, quella con la famiglia.
Esatto, sì.
Ah sì, unico momento di punta, di picco. Brava, è vero, non me la ricordavo.
Che poi comunque lei non ha fatto niente lì in quella cena, in ogni caso. Però diciamo che era l'espediente, il motivo per cui erano lì.
Sì, tant'è che le figlie sembravano più che altro di Lady Danbury, ma vabbè, questa è un'altra storia. E che cosa ne pensi invece di Kris Jenner? Vedi, io la chiamo ormai così, non è più di Violet Bridgerton, è Kris Jenner.
Sì, non l'avevo mai vista come una Kris Jenner, forse... Non lo so effettivamente cosa mancasse al quadro per farmela vedere così, però non lo so, mi piace, mi dà proprio quella sensazione di mamma, non so, è vero, non saprei come descriverla, sono proprio la mamma, cioè è sempre pronta a fare il cazziatone appena ce n'è l'occasione, però è anche molto, molto amorevole, è molto brava nell'accompagnare i suoi 787 figli. Ma penso che in realtà, cioè, il fatto è che lei non vede l'ora di sbolognarseli tutti quanti, quindi speriamo che per la stagione
8,
non lo so, esatto, lei la vedremo tipo su un'isola deserta o non lo so, in
sicuramente vacanza, a sorseggiare un po' di, non lo so, tequila o un sex on the beach mentre si gode il sole tropicale, non lo so, delle Maldive, non lo so, I don't know, però o della Grecia, dove la porterà Colin probabilmente,
esatto, sì.
No, sono d'accordo, soprattutto quando dici che le dite tutte e due che lei sembra proprio una mamma vera, infatti ci sono stati dei momenti in cui lei buttava delle occhiatacce al povero Anthony ogni volta che coglieva che ci fosse qualcosa tra lui e Kate che non doveva essere lì se lui voleva dichiararsi a Edwina. Io boh, mi sentivo come quando tua madre tornava dai colloqui con i professori, ti chiamava e ti diceva quando torna a casa facciamo i conti, e tu lì che ok, va bene, ti aspetto, porta chiusa a chiave, la nuova viene, vai ad aiutare, e tutte queste robe qua, perciò sì, no, stupenda, lei è veramente stupenda. E invece Lady Danbury?
Vabbè, lei top, lei personaggio, ma anche già nella prima stagione, lei costante, devo dire. Bellissimo personaggio nella prima stagione, bello anche nella seconda, soprattutto quando poi spiega a Kate che lei è, tra virgolette, un outsider, lei non rientra nello schema per diversi motivi, perché a un certo punto Kate decide che deve fare, ovviamente perché lei è una di noi, e a un certo punto è come quando noi decidiamo che ne so, lasciamo il lavoro perfetto per intraprendere la carriera di fotografia, mai avuto una macchina fotografica, facciamo le foto storte con i telefonini marci, e per cui dici, ma alla fine io anche sono come te, sono ai confini, tu sei da sola, sei zittella, sei felice, e l'altra dice, no, ascolta zia, ferma la bici, perché io sono così, perché il mio percorso è andato in questo modo, io l'amore ce l'ho avuto, ho scelto diversamente, per cui non è che solo perché siamo disaccoppiate tutte e due siamo uguali. È un personaggio molto sfaccettato, profondo, è chiaro che però lei conduce il gioco, per cui lei è una delle, come possiamo dire, è una dei pilastri di questo gioco della stagione. Lei ci sguazza in queste cose, anche quando parla con la regina è super contenta, lei vive per la stagione, secondo me.
Ma io non ho capito, perché forse ero assente o mi sono addormentata in qualche punto delle due stagioni, ma perché lei effettivamente, cioè qual è il suo ruolo? Perché lo fa?
Secondo me, come dice anche Federica, è per pura noia. Lei è una donna che comunque è rimasta sola. In realtà la sua storia verrà spiegata a partire dal capitolo su Colin, e poi avrà proprio una spiegazione completa e totale quando si arriverà alla storia di Hyacinth, che è il penultimo capitolo della saga dei Bridgerton. E lei è una costante in tutti i. Forse l'unico Bridgerton con cui non ha tanto a che fare è proprio Francesca Bridgerton, ma perché lei ha una storia completamente a sé stante come tutto il suo percorso. In realtà Lady Danbury una vita ce l'ha avuta anche abbastanza intensa, però, ed è proprio quello poi che dice anche a Kate, lei dice a Kate, io sono sola, non ho paura di rimanere sola e di essere sola perché una vita l'ho vissuta. Tu invece ti stai privando di vivere perché ti sei convinta di qualcosa che in realtà non c'è. Secondo me lei è proprio l'emblema della. Non voglio dire proprio femminista, ma forse più di qualunque altro personaggio, perché sì, lo fa un po' per noia, perché secondo me, come le vecchie zitelle che vanno, non lo so, nelle case delle persone ad ascoltare i fatti e poi li riportano a tutti quanti gli altri, perché lo fanno? Per divertimento, perché non c'è altro che potrebbero fare, no? Però. C'è da parte sua, c'è anche proprio un interesse nel trovare, nel sentirsi utile per qualcuno. Per questo lei prende anche le Sharma, perché le Sharma non c'entrano niente con Londra in quel momento. Loro vivono in India, hanno una vita totalmente diversa da quella delle famiglie aristocratiche britanniche. Eppure lei le prende sotto la sua ala protettrice, proprio perché in qualche modo vuole essere partecipe, vuole essere. Anche magari, sai, colei che porta alla fondazione, alla costruzione di qualcosa, vuole sentirsi utile finché ce n'è la possibilità. Io sono convinta di questo, oltre poi al fatto di essere una grande pettegola in picciona che piace a tutti quanti. Poi non lo so se la sto filosofeggiando un po' troppo, però penso che sia così.
No, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, poi bisogna fare una considerazione. Non è che stiamo guardando un documentario sull'Olocausto, è una serie simpatica, leggera, frizzante, anacronistica, storicamente inaccurata, perché
Certo.
è una serie TV. Infatti a me fa riderissimo quelli che sparano quei super pipponi di ecco perché le Sharma dall'impero, l'India, il cane, la regina Elisabetta non è fatta così e oh mio Dio, ma raga, ma è una serie, ma rilassatevi un secondo.
Prodotta da Fondaland, voglio dire.
Cioè, ma questa ha fatto Grey's Anatomy, capito? Quelli operano con gli stuzzicadenti o gli stecchini dei gelati e voi vi lamentate di quello? Cioè, davvero, davvero, fa delle serie sui pompieri dove tutti i pompieri si accoppiano tra di loro che manco beautiful e voi davvero vi state a scandalizzare perché la regina di colore o le Sharma vengono dall'India, da un non ben generica colonia dell'impero? Ma chi se ne frega? Comunque, tornando a Lady Danbury, lei è secondo me un personaggio veramente, veramente emblematico di Bridgerton. È giusto che sia così? E poi, soprattutto, noi tutti abbiamo l'amica più vecchia, nel mio caso, cioè una collega che ha qualche anno di più e che vive per il gossip e si diverte. E questa cosa comunque ci sta. È piacevole, lei non lo usa per invidia o per spargere pettegolezzi brutti, lei semplicemente sta al gioco e se lo gode, per cui non può che piacermi tantissimo.
Sì,
È vero,
infatti.
forse il motivo per cui effettivamente funziona ed è veramente un personaggio figo è che non ne trae assolutamente nulla. Cioè, non ha nessun interesse, se non il fatto che le piace il gossip, le piace spettacolare, va bene, brava, continua così perché sei una grande.
È vero, è vero. Quindi siamo tutte bimbe di Lady Danbury e lo possiamo annunciare fiere. Che dire? E adesso che abbiamo parlato di tutti questi personaggi, c'è un altro personaggio, forse l'ultimo di questa lista, ve lo prometto, di cui bisognerebbe parlare, che è la regina Charlotte. Questo misto di pettegola, un misto fra una pettegola, ma anche una fantastica ma anche una persona dispettosa a livelli stratosferici, un po' infantile per certi versi, e che però io non posso non amare follemente. Lei che cerca e ricerca in tutti i modi possibili il divertimento, che vuole rompere la noia in qualunque modo. Che cosa ne pensate di questa meravigliosa regina, a cui proprio quel nome regina sembra essere stato dato per nascita? Lei è nata così epica e se lo merita tutto quel titolo.
No, è vero, lei è secondo me la ciliegina sulla torta, nel senso che, cioè, tu la guardi sullo schermo ed è uno spasso, perché sì, è proprio dispettosissima. Poi il fatto che sia così tanto mossa, un po' da questa, è come se si sentisse anche un po' in competizione con Lady Whistledown, cioè proprio perché è quasi la adombra nel suo essere onnisciente, onnipresente. E quindi questa rivalità che c'è, questa rivalità invisibile che c'è tra le due, che poi muove un po' tutta la stagione con la storia del diamante, eccetera, è bellissimo. E poi c'è sempre questo lato veramente tenerissimo del suo amore, del suo rapporto con il re, che proprio ti fa sciogliere.
Infatti io sto aspettando tremendamente il prequel sulla storia della regina, perché voglio sapere di questa storia con Re Giorgio. Che
Ma
ne pensi?
Sarà?
Sì, è già in produzione, hanno trovato l'attrice che interpreterà la giovane regina, e quindi adesso Shonda comincia la produzione.
Fantastico,
non vediamo l'ora.
Notizia.
Fede, tu cosa ne pensi della regina Charlotte?
Penso che rientri in tutto quello che è un esperimento di rappresentazione, sia di personaggi, di colori, di pelle, ma anche appunto di fragilità. Non dimentichiamoci che la regina ha comunque un marito che chiaramente ha quello che potrebbe essere demenza senile, o comunque un qualche tipo di fragilità mentale, e si affronta anche questo, per cui prima di tutto bravi per aver fatto vedere anche questo tipo di aspetto in una serie TV che, come abbiamo detto, è leggera. E condivido quello che hai detto tu, Fabi, lei è un po' infantile. Mi piace per questo, perché è la regina, lei può permettersi di essere qualunque cosa, e anziché essere questi personaggi, queste matrone posate, serie, che si concedono, che fanno finta di stare al gioco e dire ma sì, dobbiamo fare sto ballo, lei appunto non si deve scusare con nessuno e può scegliere di fare quello che vuole, e quindi sceglie di fare la festaiola. E per cui, che dire... Brava, molto molto brava. Secondo me c'è qualcosa di più del fare la festaiola e si intravede. Spero ce lo facciano vedere. Sono molto contenta che la storia vada anche in questa direzione.
A me è piaciuto molto anche il rapporto che si stava creando con Edwina Sharma. E sicuramente ha trovato qualcuno a cui poter sbolognare il nipote, il fottuto principe di Prussia. Cioè, mica niente. Cormac McLaggen, voglio dire.
E io poi non ho mai capito perché fosse un match così terribile. Raga, ma anche quello comunque era carino. Tra l'altro hanno fatto anche bene, mi ricordo la prima stagione, a non renderlo spocchioso, no? Per cui fosse una scelta ovvia. Era veramente un buon partito lui. Per cui, insomma, sai, Edwina Sharma non è che, insomma, cada proprio in disgrazia, ecco.
Assolutamente, voglio dire. Non adesso, quantomeno. Ragazze, vi è piaciuta questa seconda stagione?
Sì, devo dire che a somme fatte mi è piaciuta anche più della prima. Un po' perché avevo, cioè forse effettivamente, per ritornare al discorso iniziale, più lucidità mentale, meno panettone sullo stomaco. E poi perché per me è stato, l'ho guardata in un weekend, e per me è stato come passare un weekend a leggere tipo una complessissima e molto visiva fanfiction. È stata un'esperienza stupenda, quindi assolutamente da rifare.
Sì, concordo, è veramente come leggere una fanfiction, è accogliente come serie, è comprensiva, ci sono un sacco di personaggi che ci assomigliano. Se proprio dovessi trovare un difetto, ci sono un po' troppi pochi limoni, per cui spero che recuperino in futuro, perché io da questi romanzetti rosa mi aspetto veramente dei limoni clamorosi. La prima stagione ce n'erano un po' di più, ecco, dovendo trovare un difetto troverei questo.
Sì, assolutamente, da questo punto di vista hai assolutamente ragione, anche se ti devo dire, a me è piaciuta tantissimo la seconda, addirittura più della prima, come diceva Veronica, ma Ti dico anche perché mi piaceva proprio perché ci hanno fatto sudare per avere quei limoni. Cioè, per noi un po' fangirl, no? Fin da quando siamo piccole, che siamo cresciute in qualche modo, abbiamo firmato un contratto per cui per diritto noi siamo leggermente masochiste, no? E quindi le vogliamo soffrire le cose, vogliamo arrivare a conquistarcele in qualche modo. Questo continuo crescendo che poi ha portato al bacio soltanto nella forse terz'ultima puntata su 8. È stata una faticaccia, però allo stesso tempo soddisfacente in qualche modo. Certo, le 150 sfumature di Ducato di Hastings erano sicuramente apprezzatissime e mi sono mancate, devo essere sincera. Questa era l'unica cosa che mi è mancata, anche perché nella versione dei romanzi sia Anthony e Kate sono ancora più porci del duca e della duchessa, ma questo è un piccolo dettaglio. Quindi da quel punto di vista forse sì, da un lato mi è mancata questa cosa, ma dall'altra l'ho anche apprezzata molto, però nel complesso questa seconda stagione per me è arrivata proprio al top, top, mi è
Io
piaciuta
vorrei
tantissimo.
fare, no, io vorrei fare, vorrei proporre un drinking game con tutte le volte in cui Kate e Anthony si sono quasi dati un limone e credo che finisca col coma etilico.
Sì, sono d'accordo. Ho un sottotitolo per questa seconda stagione che è Bridgerton, due punti. Un limone sudato e un limone guadagnato.
Stupendo, bellissimo, adoro, dobbiamo assolutamente farlo. Che dire ragazze, io vi ringrazio tantissimo per essere state miei ospiti e ovviamente se a voi andrà l'anno prossimo ci ritroviamo qua per l'anno prossimo non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, siete sempre ospiti attesissime della mia corte del trash.
Non vedo l'ora. Grazie
Anche io non vedo l'ora, Fabi, grazie. Grazie a
per
voi
avermi
ragazze.
ospitato.
Grazie a voi e grazie a tutti per averci seguito. Adios!
Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.